È una giungla là fuori, Cristina Artoni, buongiorno.
Sì, è una giungla pesante, quella, parliamo di università americane. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Negli Stati Uniti
buongiorno.
Sono almeno 60 le università sotto indagine dall'amministrazione Trump. Sono tutti campus dove si sono svolti nei mesi scorsi le proteste contro la guerra a Gaza, lanciata dal governo Netanyahu. Secondo il Dipartimento all'Istruzione statunitense, in queste università si sarebbe tollerata la creazione di un ambiente ostile nei confronti degli studenti ebrei. Nel mirino del governo c'è prima di tutte la Columbia University, una delle più prestigiose del paese. L'amministrazione di Trump le ha tagliato i fondi, lo sapete, le avete anche parlato voi qui ad Alphaville nella copertina prima, Marco, per circa 400 milioni di dollari di fondi federali tagli. Ha arrestato due suoi studenti, ha preteso delle modifiche strutturali e ha perquisito i suoi dormitori. Una repressione che si inserisce in una serie di provvedimenti molto più ampi contro le università, accusate da Trump di essere il centro di quello che ha definito un indottrinamento di sinistra. Ecco, la Columbia insieme alle altre università sono di fatto sotto ricatto. Per riuscire a sopravvivere dovranno cercare di mediare. Ma in che modo e fino a che punto?
E lo stiamo vedendo, perché proprio poco fa la Columbia ha ceduto alle pressioni, ha chinato il capo. Ora l'amministrazione si sta rivolgendo ad altre università minacciando nuovi tagli e indagini amministrative, visto che il sistema funziona, insomma, perché non estenderlo anche alle altre università. Salutiamo comunque i nostri ospiti che ci aiuteranno ad approfondire questo intricato argomento. Marco Deramo, ben trovato, ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno.
Marco Deramo, americanista, sociologo, saggista. Tra i suoi molti libri ricordiamo con piacere l'ultimo, I terroni dell'impero, viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti, uscito per Marietti. Benvenuto anche a Martino Mazzonis.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Mazzonis è giornalista, collabora con Valigia Blu, con Domani, con Micromega, è autore insieme ad Angelo Loi di Ultima Fermata, documentario sui senza tetto statunitensi. Allora io inizierei proprio con lei, Mazzonis. Noi qui ad Alphaville ci eravamo occupati delle grandi proteste dell'anno scorso in molte università americane. È una questione che per motivi evidenti riguarda anche le emittenti che si occupano di attualità culturale. Centinaia di studenti allora furono sospesi e arrestati, la Columbia fu occupata, diventò anche per questo poi un simbolo della protesta, uno dei motivi per cui è sotto il mirino del governo Trump. Cosa significa, cosa ha rappresentato e che conseguenze ha avuto quella mobilitazione, peraltro in piena campagna presidenziale, Mazzonis?
Sì, esattamente. Dunque, la mobilitazione a Columbia, anche in molte altre università, era il segnale, direi, che una parte importante dei giovani, delle giovani generazioni urbane, trovava l'atteggiamento dell'amministrazione Biden nei confronti della guerra a Gaza inaccettabile. L'interessante di quella protesta, in particolare a New York City, è che oltre agli studenti di origine araba o degli studenti americani, eccetera, in particolare a New York c'era una forte componente di giovani ebrei che partecipavano a quella protesta, come del resto una parte importante della comunità ebraica newyorkese in generale. A New York il 10%, a New York City il 10% circa della popolazione ebrea, e la città è una città tendenzialmente di sinistra, la comunità ebraica è tendenzialmente di sinistra e o ortodossa, e anche nel caso degli ortodossi c'è una certa, come dire, distanza, o almeno in sue certe componenti, dallo Stato di Israele, per cui c'era questa cosa, il che rende l'arresto del giovane Khalil particolarmente più grave, nel senso che, come dire, non si è arrestato un giovane militante ebreo, si è arrestato un giovane militante di origini palestinesi, utilizzando una scusa. Se dovessimo individuare dei significati di quella protesta, a me me ne vengono in mente due. Da una parte una protesta che pure ha generato qualche episodio da condannare, no, reazioni eccessive, minacce ad alcuni studenti da parte di alcuni di coloro che protestavano. Quello che è successo è che però che si è dipinta quella protesta come una minaccia alla società, come dire, a qualcosa di molto più grande di quanto in realtà non fosse, ed è una cosa che in generale abbiamo visto anche in altri paesi qui e là, proprio relativamente alla questione di Gaza, no? Una specie di, si è scatenato un panico morale che a sua volta giustifica l'adozione di misure speciali, ecco, no? Mm-hmm. E quelle che stiamo a cui stiamo assistendo sono appunto misure speciali, perché quella protesta è andata troppo oltre, no? È qualcosa di grave che minaccia il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere. Direi che non è questo il caso, ma dipingerla in quel modo giustifica le azioni di oggi. Il secondo aspetto è un aspetto molto meno astratto, più concreto, diciamo, e più diretto, e cioè il fatto che quelle proteste sono un frammento della vittoria di Trump, nel senso che il clima creato anche da parte dell'amministrazione Biden, anche la risposta alle proteste da parte dell'amministrazione Biden, ha dato probabilmente a un pezzo di elettorato giovanile l'idea di non andare a votare. Parliamo di numeri molto piccoli, ma ricordiamo che Trump ha vinto con l'1,5% e che Harris ha perso tra i giovani rispetto a Biden 4 anni prima il 15% dei voti dei giovani maschi e il 7% dei voti delle giovani donne. Non è detto che sia tutto colpa, causa della protesta a Gaza, ma su Gaza, ma anche quello è un pezzetto, per cui direi, ecco, ci sono questi due aspetti fondamentali che sono il lascito di quelle proteste, uno entrambi negativi, uno per i democratici e l'altro per la società USA nel suo complesso.
Marco D'Eramo, storicamente le università statunitensi sono state in prima linea nelle proteste contro le guerre, ad esempio, no? Pronte ad esprimere il dissenso. Questa scure usata da Trump e dal governo Trump con tagli così massicci era già stata usata in passato?
No, però non particolarmente, ma se però il problema non, se volete, io mi interessa adesso, in questo momento, capire di più perché Columbia ha ceduto.
Sì, poi ci arriviamo sicuramente.
No, nel senso che chiaramente queste operazioni che sta facendo il governo Trump sono di stampo fascista. Sono in una forma una forma americana in cui si chiede il giuramento al regime, come fece il regime fascista nel 1931. Però bisogna anche ricordare che nel 1931 solo 12 professori su 1225 rifiutarono questo giuramento. Cioè, quello che si è visto e che mi dicono i miei amici a Columbia è che c'è un cagasotto generale lì, cioè la gente ha paura di perdere il posto e quindi si sta trampizzando, i professori si stanno trampizzando, questo è il problema. Poi c'è anche il fatto che adesso non dimentichiamo che l'università di oggi è molto diversa da quella degli anni 60, in cui erano scoppiato il movimento dei diritti civili, il movimento per una società democratica, eccetera, perché ricordiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale lo Stato americano aveva elargito una quantità enorme di borse di studio ai soldati che tornavano dalla guerra, quindi c'era stata una democratizzazione enorme dell'università. Oltretutto negli anni 50, grazie agli accordi sindacali, molti operai, per esempio di Detroit, del Michigan, eccetera, potevano mandare i figli all'università. Quello che è successo nei successivi 40 anni è che tutto questo è andato in fumo. Adesso le università costano carissime, le università sono il recinto dell'elite, sono un club in cui si entra per diventare parte dell'elite. Gli studenti che protestavano a Columbia, alcuni avevano le borse di studio, ma la maggior parte pagava 70.000 dollari l'anno di tassa di iscrizione. Quindi un genitore che paga 70.000 dollari l'anno di iscrizione vuol dire che solo per l'iscrizione deve guadagnare 100.000 lordi, perché poi deve trovare le tasse, insomma. Quindi stiamo parlando di elite, e questo spiega anche per l'apatia con cui questa repressione è accolta negli Stati Uniti, perché spiega anche in parte il populismo, cioè quando il Financial Times titola Trump se la prende con le elite, Dice una cosa vera, ma la dice vera in due sensi. Dice anche che a quelli che non sono elite non gliene frega niente di questo attacco.
Anzi,
quindi è questo lo spazio che si è conquistato Trump.
Anzi, magari sono lì che guardano un po' col sorriso del adesso tocca a voi prendere dal governo.
Certo, Schadenfreude.
Certo, Schadenfreude. Deramo, rimaniamo con lei a questo punto, perché diceva io voglio anche approfondire i motivi per cui la Columbia ha ceduto, e quali sono dal suo punto di vista questi motivi?
Ma diciamo che in generale il progressismo di sinistra è molto nelle accademie è molto superficiale, cioè è il retaggio di, cioè per i stessi professori, dico, perché non dimentichiamo che le grandi agitazioni universitarie sono state sempre opera degli studenti, mai dei professori. Se uno guarda come è strutturato queste università americane, sono delle imprese economiche enormi, mastodontiche, cioè il capitale versato di Harvard sono 54 miliardi di dollari, quello di Columbia sono 15 miliardi di dollari, cioè neanche le grandi multinazionali italiane hanno dei capitali versati di questo tipo. Quindi stiamo parlando di imprese che sono strettamente connesse col sistema economico, industriale, finanziario degli Stati Uniti. Quindi se pensare che il corpo accademico di queste imprese possa esprimere velleità di indipendenza e di rivolta, sì, qualcuno c'è, ma se appunto come i professori che non giurarono gli altri si adeguano, perché poi queste università i loro professori ordinari assicurano un sistema pensionistico, un sistema di assistenza sanitaria eccetera che è praticamente senza uguali negli Stati Uniti, quindi sono dei rantieri, insomma è come un po' quando i giornalisti sotto il fascismo, cioè erano trattati talmente bene che dicevano quello che gli diceva il regime, e questo succederà un po' anche con le università americane, soprattutto con quelle private di cui stiamo parlando.
Deramon, però mi perdoni una cosa che non capisco, che magari è utile approfondire. Lei parlava appunto di questi bilanci stratosferici dell'università, ma vista in quest'ottica la minaccia di tagliare 400 milioni, quindi mi pare non significasse per forza la chiusura della Columbia, cioè la Columbia non ha...
No, quindi... assolutamente, io qui ho davanti a me, mi ero preparato, davanti a me il bilancio della Columbia. Il bilancio della Columbia allora dice... i ricavi della clinica medica della Columbia, la Columbia ha in tutto circa 6 miliardi di fatturato annuo, di questi 1,8 vengono dai ricavi della clinica medica, perché voi sapete che la sanità negli Stati Uniti rende molto. 1,5 miliardi vengono dalle tasse di iscrizione e stiamo a 3,3 miliardi. Poi 800 milioni vengono dagli investimenti del loro fondo capitale versato, quindi stiamo a 4,1 miliardi. Lo Stato, i governi, il grant del governo, il governo degli Stati Uniti vuol dire Stato in realtà, sono 1,3 miliardi, quindi due punti. Uno è un quinto del totale, diciamo, quello che è il contributo dello Stato. Due, Trump non ha tolto tutti i finanziamenti, ma ne ha tolti solo un terzo. Cioè quello che ha fatto Trump è di minacciare di togliere gli altri due terzi. Non so se mi sono spiegato.
Sì, è chiaro.
Ha tolto un terzo per minacciare gli altri due terzi. Ciò quindi significa lo stesso che una perdita ragionevolmente, cioè, potrebbero farne tranquillamente a meno, ma dovrebbero perdere circa il 17-18% del proprio fatturato e nessuna impresa lo fa a cuor leggero.
No, certo.
Martino Mazzonis, restiamo su questo. Le università potrebbero cercare di opporsi ai provvedimenti chiesti dal governo? A quel punto dove potrebbero trovare i fondi? Qual è la sua opinione?
La questione è complicata per una ragione fondamentale, e cioè il fatto che l'amministrazione Trump sembra fregarsene fondamentalmente di quello che sentenziano i giudici, no? Nel senso, e quindi di conseguenza è complicato riuscire a pensare di portare in tribunale alcune, no? Qualcuno lo farà probabilmente qui e là, e a seconda del tipo di provvedimento nei confronti dell'università che l'amministrazione prenderà, della Columbia o di altre, no? La verità è che però, diciamo, il provvedimento in teoria sarebbe illegittimo, nel senso che non è che non si possa decidere di tagliare i fondi, ma c'è un processo che lo prevede, diciamo così, e cioè una valutazione corso per corso, cioè l'amministrazione avrebbe dovuto prendere degli esperti, valutare corso per corso e poi individuare i corsi che non vanno bene per qualche ragione, mandare un avviso all'università, cioè dare del tempo all'università per rispondere, dare modalità, modo alla università stessa di rispondere, cioè poi inviare un rapporto al congresso 30 giorni prima della sospensione dei fondi e poi sospendere i fondi. Niente di tutto questo è avvenuto in questo caso, però appunto il problema è più generale, e cioè il fatto che l'amministrazione Trump bypassa, aggira anche le sentenze dei giudici federali. Mm-hmm. A proposito di proteste eccetera, una cosa relativamente interessante e certo non di massa, come diceva Marco Dera, ma appunto i professori stanno tenendo la testa piuttosto bassa, o almeno la grande maggioranza, c'è una lettera di una trentina di costituzionalisti di università molto importanti che adesso apro la cosa, che dice: l'azione del governo rischia di scoraggiare e reprimere discorsi costituzionalmente consentiti e non solo comportamenti discriminatori illegali. Questo pericolo si estende oltre le università. Le garanzie e i limiti che l'amministrazione ha ignorato sono stati concepiti per proteggere tutti i beneficiari di finanziamenti federali da sanzioni ingiustificate o eccessive. Cioè, i costituzionalisti si preoccupano del fatto che non solo c'è un problema di intervento sull'indipendenza delle università eccetera eccetera, ma che questo riguarda qualsiasi cosa venga finanziata dal settore pubblico, e questo è effettivamente un rischio, soprattutto perché avviene ignorando la normativa esistente. La normativa esistente, che negli Stati Uniti sappiamo che il tema diritto anglosassone, la consuetudine, è una cosa più complicata e scivolosa rispetto a quanto non sia, diciamo così, il nostro diritto, nel nostro modo di concepire il diritto.
C'è il tema enorme dell'antisemitismo, di cui l'amministrazione Trump ha accusato la Columbia. È un tema che spesso viene fuori, perché quello è un modo facile per zittire l'avversario: se gli dà dell'antisemita gli tappi la bocca. Non è l'unica richiesta però che è arrivata alla Columbia, perché gli è stato chiesto di definire formalmente l'antisemitismo, riformare le sue politiche di ammissione sulla base delle nuove linee guida federali e porre i dipartimenti di studi sul Medio Oriente, sull'Africa e sull'Asia meridionale sotto amministrazione accademica controllata, citiamo tra virgolette. Allora, su questo concetto di amministrazione accademica controllata vorrei sapere il pensiero di Marco Deramo.
Beh, guardate, è molto semplice. Noi stiamo assistendo a un colpo di Stato, è la cosa più evidente che possa... cioè non c'è altro modo di definirlo. Noi stiamo assistendo a un regime che sta dicendo questo si può fare, questo non si può fare. È molto semplice. Per quanto riguarda l'antisemitismo è una cosa quasi paradossale, perché una buona parte dei come una volta gli alleati dei comunisti erano sinceri democratici, così una buona parte dei sostenitori di Trump sono dei sinceri razzisti e molto spesso anche sinceri antisemiti. L'unica cosa è che quindi non è la maggioranza trampiana che sta per fare questa difesa contro l'antisemitismo, è un'operazione duplice. La prima è quella che ha già cominciato Biden, cioè di definire antisemita ogni cosa che critica lo Stato di Israele. Mm-hmm. E quindi se uno critica lo Stato di Israele è dunque antisemita. Questo qui però vale anche all'incontrario. Io tratto da antisemita tutti gli amici miei che mi stanno finanziando, come per esempio un grande proprietario di casino di Las Vegas, Sheldon, ha la doppia cittadinanza, è morto adesso, ma sua moglie no, hanno tutti e due la doppia cittadinanza israeliana. americana e statunitense, e sono i grandi finanziatori nello stesso tempo di Trump e di Netanyahu. Quindi è una, questa difesa, questo attacco nella forma dell'antisemitismo, poi è paradossale di fare un attacco all'antisemitismo all'università più ebraica di tutti gli Stati Uniti, peraltro, quindi è anche piuttosto ridicolo. Però ha questa caratteristica, che non è il MAGA in generale che lo sta facendo, non è l'alt-right, ma è specificamente Trump e il suo gruppo di interessi.
Martino Mazzonis, ma chi si sta muovendo per difendere l'università e che margini di manovra restano, se ne restano?
Appunto, lo diceva Marco D'Eramo prima, i margini naturalmente ci sono, ma naturalmente dipende dalla capacità di mobilitarsi, di rendere questo un tema, con il problema che appunto le università sono concepite come un pezzo delle élite, e lo sono di fatto, e che di conseguenza, come dire, fare un discorso pubblico contro questi figli di miliardari che vanno all'università e vogliono anche protestare è piuttosto facile, funziona, ecco, una cosa che può funzionare. Per cui che cosa rimane? Rimangono i giudici, per l'appunto, ma anche qui, come dicevo prima, c'è la possibilità di aggirare le decisioni dei giudici, e anche c'è il fatto che le sentenze dei giudici sono appellabili, e quindi di conseguenza una decisione presa da un'amministrazione che entra in vigore, cioè qualcosa che capita, anche se viene fermata da un giudice, può essere da un lato rilanciata, cioè portata in appello e si vince, e poi comunque i tempi amministrativi del sospendere alcune cose eccetera sono molto più lunghi che non i tempi amministrativi e giudiziari, diciamo così, sono più lunghi che non la decisione di licenziare, bloccare un finanziamento eccetera, no? Per cui è molto complicato da questo punto di vista. Io volevo aggiungere, se posso, una cosa più in generale, e che riguarda appunto la volontà di controllo di che cosa si insegna e di che cosa non si insegna, perché ci sono le università naturalmente che sono tra l'altro come dire, istituzioni indipendenti, no? Più indipendenti che non le scuole, e di conseguenza per certi aspetti simbolicamente è più grave questa volontà di controllo di che cosa si insegna nelle università eccetera. Dopodiché però noi stiamo assistendo da alcuni anni a questa parte, con un'accelerazione in questa fase, in questo momento, direi l'accelerazione c'è stata durante, all'inizio in particolare in Florida, durante le primarie per il Partito Repubblicano, quando il governatore De Santis, che era uno dei concorrenti alle primarie, ha fatto approvare tutta una serie di leggi contro la cultura cosiddetta gender o contro il woke, no? E vietando l'acquisto di libri da parte delle biblioteche scolastiche e così via. Stiamo andando oltre, i legislatori del Texas stanno cercando di imporre dure sanzioni ai bibliotecari e agli insegnanti, roba di fino a 10 anni di carcere per materiali didattici con contenuti sessualmente espliciti. Naturalmente non stiamo parlando di riviste porno, ma di romanzi o di testi importanti nei quali a un certo punto può capitare che ci sia una scena di sesso, diciamo così. Altri stati hanno approvato leggi che rendono i bibliotecari o gli insegnanti anche loro vulnerabili, cioè a rischio di aver mostrato cose oscene ai minori. C'è un'analisi dell'anno scorso della Associated Press che ha segnala facendo hanno guardato a tutte le legislature statali, e ci sono 15 stati che hanno introdotto leggi di questo tipo, e altre sono invece in discussione, no? Leggi sono state presentate. Questo è la volontà di controllare che cosa si insegna, diciamo, è, se vogliamo, una risposta dall'alto a una trasformazione che invece è storica, no? Diciamo così, è cambiato quel che si insegna, che cosa è consentito, i temi di cui si può parlare. C'è un'ondata conservatrice che dice no, questa roba non va insegnata, è indottrinamento di sinistra, dobbiamo fermarlo e dobbiamo indottrinare noi. Questa mi sembra
sì,
un po' la cosa.
Sì, alla fine è una lotta proprio su questo. 12.59, dobbiamo salutarci. Io ringrazio Marco Deramo per essere stato con noi. Grazie mille, professore.
Grazie
a voi.
E grazie anche a Martino Mazzonis. Grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie.
Arrivederci.
E buona giornata.
Cristina, noi ci vediamo domani.
Voltiamo pagina.
Voltiamo pagina, 50 anni di Fantozzi domani.
Fantozzi, sì, di fronte a questi tempi bui bisogna tornare a Fantozzi.
Ragioniere, che fa? Va in fuga.